è uscito da qualche giorno al voto, racconta il primo voto delle donne in Italia, quello del referendum del 2 giugno 46, lo fa dalla prospettiva di una bambina. Partiamo da qui con l'autrice del libro, Fulvia degli Innocenti. È già un secondo capitolo quasi, no? Dopo il racconto di Flora, la storia
Assolutamente
di
sì.
una partigiana. Ora raccontiamo invece facciamo un passo in avanti di un anno di fatto, ma sempre con la prospettiva di una bambina.
È voluta, è proprio una naturale conseguenza. L'albo di Flora raccontava la resistenza dal punto di vista delle staffette partigiane. La resistenza ha portato poi alla liberazione, al nazifascismo e alla base del nuovo Stato libero che trionfa attraverso le prime elezioni libere, prime elezioni libere per tutti, ma soprattutto le prime in assoluto per le donne. Quindi un'altra bambina testimone. Stavolta doveva essere testimone del voto della mamma che per la prima volta va a votare nella città di Milano, che è la città simbolo della liberazione. E quindi il punto di vista è quello di Bianca. Dopo Flora abbiamo Bianca.
Ecco, ci sono diversi elementi che mi piacerebbe toccare. Uno è proprio la città di Milano e una cosa particolare che mi ha colpito, il tema delle case a ringhiera, che sono caratteristiche della città, si ritrovano in sistemazione simile anche in tante altre realtà italiane, anche in provincia, e che raccontano anche un modo di socializzare che è stato molto importante, no, per quella fase in cui i bambini forse oggi non si riconoscono molto, ma che racconta un modo di vivere e di condividere le cose che succedono, che emerge dal libro.
Certo, esattamente. Le case di ringhiera erano in quelle che sono le zone più centrali di Milano, dove adesso veramente non sono più case degli operai, del popolo, diciamo così, ma sono sedi esclusive di banche. Ma erano i milanesi durante la guerra, normalmente vivevano in queste case che avevano una corte interna dove il balcone girava tutto intorno sui diversi piani. E faceva sì che le persone comunicassero e creassero delle piccole comunità all'interno di ogni condominio, diciamo così. E questo mi è piaciuto un po' perché l'ho immaginato proprio in una delle vie centrali di Milano, l'ho immaginato in via Broletto perché in via Broletto ora c'è il museo dei quaderni di scuola e che è in una casa di ringhiera. E quindi l'ho immaginato proprio lì e ho immaginato che le bambine liberamente giocano, si muovono, hanno spazio di manovra e anche le donne e anche le nonne. E c'è quindi una comunità al femminile dove a un certo punto arrivano le donne dell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, che davvero andavano di casa in casa a spiegare alle nuove elettrici di che cosa si trattasse e anche proprio praticamente come fare.
Si intersecano elementi di quotidianità semplice come il gioco con le compagne che si ritrovano nello stesso condominio, nello stesso giardino e questi elementi storici che citavi, al quale aggiungerei il tema della guerra che nonostante sia terminata, no, ormai da un anno, torna con l'arrivo del papà di Bianca che torna finalmente a casa, che è un elemento molto lontano dai bambini di oggi, ma non così tanto. E lo so perché leggendolo con la mia bambina abbiamo ritrovato questo elemento nella quotidianità dei bambini di oggi che sentono parlare di guerra ormai da anni. Prima l'Ucraina, poi Gaza, poi il Libano, ora l'Iran. La parola guerra è una parola che fa parte della loro quotidianità anche se non la vivono in prima persona. E
Certo.
questo è un elemento che in qualche modo lega, no, la vicenda di Bianca ai bambini di oggi.
Tutto ciò che è accaduto nel passato è sempre legato anche al presente. La storia è questo, perché raccontiamo la resistenza ai bambini di oggi? Perché ci sono ancora popoli che vivono una loro resistenza, ci sono ancora popoli che vivono esattamente le stesse cose che l'Italia ha vissuto 80 anni fa. Questo è il trait d'union, secondo me, mi porta a raccontare anche questi episodi in apparenza lontani. Poi chi non ha avuto un bisnonno, se non un nonno, perché ormai sono bambini, che porta dei ricordi. Ecco, il papà di Bianca nella mia mente è un IMU, è un internato militare. Non ho spiegato perché ovviamente richiede la conoscenza di una storia troppo complessa perché si è avvicinata dal target ideale di un albo illustrato, ma è tutta quella parte di soldati italiani che hanno fatto una resistenza molto più nascosta, rifiutandosi di entrare nell'esercito tedesco, e per questo sono stati rinchiusi nei lager nazisti, e molti di loro sono anche morti, e quelli che sono tornati a piedi in condizioni tremende. Infatti lui torna quando la guerra è già finita da un pezzo, però ovviamente anche questo è sotto traccia, ma è anche questo. E sicuramente li porta ad avvicinarsi anche di più ai bambini che magari hanno in classe e che vengono dall'Africa, i cui genitori vengono da paesi in guerra nell'Africa, o da bambini ucraini, che ce ne sono tantissimi in Italia. E anche loro hanno avuto la loro guerra. Milano ha avuto la sua guerra che ha colpito, e come cito, anche lì sotto traccia, una guerra che non guarda dove colpisce e che entra anche nelle scuole, perché sappiamo bene che a Milano un'intera scuola è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti quei bambini che sono stati chiamati poi martiri di Gorla.
È proprio leggera l'ingresso di elementi di fondatezza storica, come ci ricordavi, all'interno di questa storia che i bambini riescono a leggere davvero da soli. Eppure però, accompagnati con un adulto, c'è la possibilità di approfondire, no, su diversi temi. E ci sono diversi aspetti, oltre a questi che abbiamo già citato, che legano anche, no, che fanno un corrispettivo. Penso al richiamo al cinema, per esempio, e al film Fantasia di Walt Disney, che comunque è conosciuto e che era nelle sale probabilmente in quel periodo. Immagino che anche questo abbia un richiamo
Certo,
effettivamente storico,
certo.
certo.
Sì, è uscito un pochino prima, però immagino che durante la guerra magari nessuno ci
Nessuno,
andasse, quindi è stato ma
certo.
magari recuperato nelle sale anche dopo, ecco. Anche perché poi il regime fascista non vedeva di buon occhio i film che arrivavano dagli Stati Uniti, no? Per esempio. Quindi anche un segno di liberazione, anche di libertà di vedere, di guardare, di nominare le cose che prima erano tutte rinchiuse dentro dei canoni ben precisi. Ecco, forse questa fantasia che liberatoria che ho citato come film, insomma.
Ma che anche questo crea un collegamento, perché anche oggi il momento del cinema è un momento di festa e di premio, e anche oggi comunque arrivano le pagelle, tra l'altro esattamente questo il periodo per cui insomma ci ritroviamo esattamente in quella linea.
Sì, la bambina che chiede come premio, certo che come premio nel 1946 era un premione
Era un
andare al cinema per una
premione.
famiglia di operai, ecco. Ovviamente bisogna anche cambiano molto le prospettive, e il cinema era l'unico modo per vedere delle immagini in movimento. Infatti lì metto il famoso cinegiornale, che è effettivamente chiunque può andare a cercare su YouTube, c'è il cinegiornale che annuncia l'esito del voto del referendum e l'addio, la partenza dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. C'è proprio a disposizione di tutti questo cinegiornale che appunto all'epoca si poteva vedere solo andando in una sala cinematografica.
E allora recuperiamo questo che è il messaggio poi del libro, l'importanza di un voto così importante visto dagli occhi appunto di una bambina, e poi il messaggio finale, un giorno forse essere presidentessa d'Italia. E l'Italia la sta ancora aspettando, Bianca, come
Appunto,
presidentessa.
la sta ancora aspettando. Nel 1946 furono elette le prime 21 deputate, no? L'Assemblea Costituente, 21 donne, e fu una rivoluzione perché le donne erano elettrici ma anche eleggibili. Ma peccato che ancora dopo tot presidenti, adesso non mi ricordo quanti, mi pare 11, 12, perdona, non me lo ricordo, ma ancora il presidente, la presidentessa, una degna presidentessa, non è stata ancora eletta. E quindi questo sogno è ancora aperto.
è ancora aperto ed è il messaggio, no, che Bianca da ormai dal 46 passa alle bambine di oggi, perché è un sogno che va tenuto assolutamente.
Teniamo questo, teniamo vivo questo sogno.
Teniamolo vivo, assolutamente.
Vorrei aggiungere che mi sono divertita, perché a scrivere per me è divertirmi in primis, anche con le cose serie, a immaginare che le bambine dell'epoca, ma anche quelle di adesso, perché questo libro poi andrà nelle scuole, nei festival, e questa cosa che sto per dire la farò, e far giocare i bambini al gioco delle lezioni, perché i bambini giocano a faccio finta di essere la mamma, facciamo la guerra, tutta una serie di giochi di facciamo finta di essere lettori, e quindi abbiamo la simulazione della scheda, immaginiamo un quesito referendario a misura di bambino, prendiamo una bella scatola anche da scarpe, ci facciamo una fessura e la trasformiamo in un'urna, immaginiamo una cabina elettorale, e se da bambino mi diverto giocando a fare il grande, cioè l'elettore, forse sarà più semplice che poi quando ho 18 anni non vedo l'ora di farlo davvero, quello che ho sognato da bambino, giocare all'elettore.
È un bello spunto su cui ci salutiamo. Io però al volo ti chiedo, non so se ti puoi esporre così tanto, la partigiana Flora, poi l'elettrice e Bianca, il prossimo capitolo saranno le madri costituenti.
Cioè, perché la trilogia è per forza, perché abbiamo la Resistenza, la Repubblica, ma abbiamo bisogno di un'altra cosa, la Costituzione. Ci sarà anche la Costituzione, per forza, teniamocela buona, facciamo capire quanto è importante averla.
Assolutamente.
Quante cose, quanti principi importanti sono stati sanciti nella Costituzione, e ci sarà, spero, un'altra bambina in qualche forma che sarà testimone di quest'altra importante colonna dello Stato italiano.
E allora possiamo dire proprio che ci salutiamo con un arrivederci, ci risentiamo sicuramente.
Speriamo di sì, dai.
Per un prossimo capitolo. Grazie.
Va bene, grazie Sara, grazie a voi, a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Un abbraccio,
ciao.
A presto, ciao.